Questo programma è presentato da Alitalia. Le nuove rotte Alitalia portano da Roma a Los Angeles, Vienna, Malaga e Amman. Scoprile sul sito alitalia.com.
Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
It's a work of the Special Assembly will help to focus the attention of the international community on the plight of those Christians in the Middle East who suffer for their beliefs, so that just and lasting solutions may be found to the conflicts that cause so much hardship. On this grave matter, I reiterate my personal appeal for an urgent and concerted international effort to resolve the ongoing tensions in the Middle East, especially in the Holy Land, before such conflicts lead to greater bloodshed. With these thoughts, I now present to you the text of the Instrumentum Laboris of the Special Assembly for the Middle East of the Synod of Bishops. God bless your work abundantly. God bless all the peoples of the Middle East.
Dio benedica tutte le popolazioni, tutti i popoli del Medio Oriente. Così Benedetto XVI, ieri a Nicosia, in uno dei momenti centrali del suo XVI viaggio apostolico a Cipro, un appello per uno sforzo internazionale urgente per risolvere le tensioni nel Medio Oriente. Con queste parole il Papa ha segnato il momento della consegna dell'Instrumentum Laboris, dello strumento di lavoro del prossimo Sinodo dei Vescovi per il Medio Oriente, che si svolgerà ad ottobre in Vaticano. Proprio la consegna di questo documento era uno appunto dei motivi centrali di questo viaggio. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto Silvio Anelli che è in console, Andrea De Angelis e Patrizio Ciprari che sono in regia, Fabio Colagrande è al microfono. Dunque, trasmissione odierna dedicata a un bilancio di questo viaggio del Papa, un viaggio, come abbiamo sentito, che ha avuto questo momento forte ieri mattina durante la Santa Messa celebrata presso il Palazzo dello Sport di Nicosia, dove erano presenti circa 10.000 persone, una trentina i vescovi e tutti i patriarchi del Medio Oriente che hanno partecipato alla messa, a cui non ha potuto essere presente invece il vicario apostolico di Anatolia, Monsignor Padovese, ucciso giovedì scorso in Turchia e ricordato dal Papa in questa occasione. Il Papa ha ricordato che l'Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per il Medio Oriente sarà un'occasione per i cristiani del resto del mondo per offrire un sostegno spirituale e una solidarietà per i loro fratelli e sorelle del Medio Oriente, un'occasione per porre in risalto il valore importante della presenza e della testimonianza cristiana nei paesi della Bibbia, non solo per la comunità cristiana a livello mondiale, ma ugualmente per tutti i vicini e concittadini dei cristiani. A proposito della situazione in Medio Oriente, il Papa ha detto, lo avete sentito poco fa, ripeto il mio appello personale per uno sforzo internazionale urgente e concertato al fine di risolvere le tensioni che continuano in questa terra, nella Terra Santa, prima che tali conflitti conducano a uno spargimento maggiore di sangue. Ma il viaggio, lo abbiamo detto più volte in queste giornate, aveva altri motivi, ovviamente un viaggio pastorale, quindi confortare, incoraggiare le minoranze cattoliche di questa terza isola del Mediterraneo, dell'isola di Cipro, una delle prime terre in cui arrivò il cristianesimo, e ancora l'importante abbraccio simbolico che c'è stato ieri, ma anche abbraccio vero e proprio che c'è stato tra il Papa e l'arcivescovo ortodosso di Cipro, Chrysostomos II, dunque un importante passo ecumenico in un paese a maggioranza ortodossa. E ancora poi l'importante ruolo che ha avuto anche il Papa con le sue parole di incoraggiamento e di pace per risolvere la questione politica dell'isola divisa in due, appunto l'isola di Cipro. Per un primo bilancio su questi molteplici aspetti toccati dal Papa durante il suo viaggio e dunque di questo 16° viaggio apostolico, la nostra inviata Adriana Masotti ha intervistato il direttore della sala stampa della Santa Sede, padre Federico Lombardi, naturalmente al seguito anche in questo viaggio di Benedetto XVI.
È una valutazione estremamente positiva che viene ad aggiungersi anche ai due viaggi precedenti. Una cosa che colpisce è che nel giro di poco più di un mese e mezzo abbiamo avuto 3 viaggi all'estero del Papa, tutti e 3 coronati direi da grandissimo successo rispetto agli obiettivi che si potevano attendere e anche al di là di essi. Mi pare che i grandi risultati si possono notare nel campo ecumenico. Proprio questo abbraccio di pace durante la messa tra il Papa e Chrysostomos è un po' il simbolo di questo incontro che segna un passo ulteriore sulla lunga strada dell'ecumenismo, ma con una chiesa come quella di Cipro che, pur essendo piccola numericamente, è molto significativa nel movimento ecumenico, soprattutto nell'ambito ortodosso, e molto ricca di iniziative e che quindi si è sentita certamente incoraggiata e onorata dalla presenza e dall'attenzione del Papa con questa visita specifica, proprio nella sua dignità di chiesa che cammina alla ricerca dell'unità, pure nella fedeltà alle radici che per questa chiesa sono antichissime, risalgono a Barnaba e Paolo e al primo loro viaggio apostolico. Ecco, quindi questo incontro con la Chiesa ortodossa certamente positivo. Le contestazioni di cui si è parlato qualche volta sono rimaste assolutamente marginali, direi insignificanti in un bilancio globale. Poi è stato certamente un evento assolutamente storico per la comunità cattolica cipriota nelle sue diverse componenti, con momenti molto belli, entusiasmanti, l'incontro presso la scuola maronita con il momento di festa, di canti, di manifestazioni culturali, la messa nella chiesa della Santa Croce, poi la grande messa in cui ci sono state 8.500 comunioni, il che vuol dire che erano presenti almeno 10.000 cattolici, che sono una parte sostanziale, la maggior parte tranquillamente si può dire dei cattolici presenti sull'isola. Certo non hanno mai potuto vivere un momento di unione e di entusiasmo, di mutuo sostegno nella fede come quello di questa mattina, in cui hanno avuto addirittura al centro il pastore universale a incoraggiarli, a invitarli a vivere la comunione. Tra l'altro il Papa faceva rilevare è proprio la festa del corpo e sangue di Cristo, quindi la festa dell'Eucaristia, che manifesta la comunione, costruisce la comunione nella Chiesa. E direi che anche dal punto di vista del popolo di Cipro in generale, anche delle sue autorità, il viaggio è stato molto ricco e espressivo. Le autorità, sia quelle politiche sia quelle religiose, hanno fatto presente con molta forza le loro attese, i loro problemi connessi anche alla situazione di divisione dell'isola, di rischio di perdita del patrimonio culturale cristiano e così via. Lo hanno fatto con molta, diciamo, chiarezza, approfittando anche dell'occasione di avere un ospite così importante. Il Papa ha risposto da par suo con grande equilibrio e con chiarezza, sostenendo quelli che sono i principi fondamentali della convivenza, il rispetto dei diritti della persona umana e il diritto di poter tornare anche ai propri luoghi originari, essere in comunicazione con essi per coloro che li hanno dovuti lasciare, il diritto alla libertà religiosa, alla libertà di coscienza, alla libertà di culto. Ecco, quindi in modo molto pacato e superiore il Papa ha saputo dimostrare la sua sensibilità a questi problemi e anche le vie attraverso cui si possono superare, così come negli appelli di pace per la regione del Medio Oriente. Alla conclusione della messa di domenica mattina c'è stato un appello molto esplicito proprio per la pace nel Medio Oriente e l'impegno di tutti in questa direzione. Tra l'altro, la venuta del Papa e l'averlo scelto Cipro come luogo del lancio, diciamo così, del sinodo del Medio Oriente, ha dato grandissima dignità all'isola in se stessa, come crocevia, come punto d'incontro, come luogo dove si può convenire da tutti i vari paesi del Medio Oriente. Ecco, quindi la dignità, l'importanza storica, culturale e religiosa di quest'isola è stata affermata nei fatti dal Papa e dalla Chiesa Cattolica con grande evidenza, proprio approfittando di questo viaggio.
Alla messa erano presenti tutti i patriarchi e numerosi vescovi delle chiese del Medio Oriente e il Papa ha consegnato loro il documento Instrumentum Laboris. Ecco l'importanza di questo momento.
E il sinodo è la risposta principale che in questi mesi il Papa cerca di dare ai problemi dei cattolici e dei cristiani nel Medio Oriente, che sono problemi molto gravi. Sappiamo quante violenze si subiscono, quanto rischio anche di essere costretti all'emigrazione, ad abbandonare queste terre fondamentali per la nostra fede. E allora, ecco, il sinodo è chiamare insieme le diverse componenti, che sono molte, della Chiesa Cattolica nel Medio Oriente per ridarle forza, dignità, entusiasmo nello svolgere in questa terra la sua testimonianza e la sua missione, anche se in condizioni di minoranza. Ora questo è la consegna qui in terra di Medio Oriente dello strumento fondamentale su cui ci si misurerà poi nel corso, nei prossimi mesi di preparazione e nel corso del sinodo stesso a ottobre in Roma, ecco, segna una tappa fondamentale. E quindi direi che questo è proprio, diciamo, un momento molto importante che guarda anche in avanti, cioè non è un viaggio che si conchiude in sé, ma anzi è un viaggio che apre un grande discorso della Chiesa Cattolica e direi delle Chiese Cristiane in favore del Medio Oriente, guardando avanti al Sinodo, che è una grande riunione con delle discussioni, ma poi speriamo che sia anche l'inizio di una strada di impegno, di rinnovamento, di azioni anche concrete. Ecco, quindi un avvio di un grande movimento che prende le mosse da questi giorni di Cipro. Vorrei notare purtroppo un'assenza che è stata notata anche dal Papa, l'assenza di Monsignor Padovese, che doveva essere presente e rappresentare la Turchia. Lui non c'era, non c'era nessun rappresentante della Turchia, che però è estremamente presente, come lui è, nella nostra preghiera, nella nostra solidarietà spirituale, nel nostro impegno.
Così dunque il direttore della sala stampa della Santa Sede, padre Federico Lombardi, questa intervista effettuata dalla nostra inviata a Cipro, Adriana Masotti, tracciava un bilancio immediato, così a caldo, delle giornate trascorse da Benedetto XVI a Cipro nel suo XVI viaggio apostolico. Avete sentito padre Lombardi ricordare la Santa Messa di sabato sera alla Chiesa della Santa Croce di Nicosia, con sacerdoti, religiosi, religiose, diaconi, catechisti e movimenti ecclesiali di Cipro, celebrata dunque da Benedetto XVI. Questa chiesa ha come parroco un frate minore francescano, padre Umberto Barato, che è a Cipro vicario generale patriarcale dei cattolici latini, in quanto dal punto di vista amministrativo pastorale Cipro rientra sotto l'amministrazione del Patriarcato Latino di Gerusalemme e fa parte anche della provincia che è la custodia di Terra Santa. Quindi padre Barato rappresenta sia il Patriarcato Latino di Gerusalemme sia la custodia di Terra Santa a Cipro. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente a Nicosia per sentire proprio il suo bilancio su queste giornate così particolari.
È stata una visita, diciamo, breve e nello stesso tempo lunga, e cioè breve perché il tempo era limitato, praticamente il Santo Padre è stato tra noi due giorni, arrivando qui alle 2 del venerdì e partendo alle 5 presso poco della sera della domenica, ma nello stesso tempo anche lunga, perché questi avvenimenti, il tempo è psicologicamente sembrava fosse fermato, e il Papa in tutti i luoghi dove è stato ha dato un'impronta e un accento semplice e nello stesso tempo commovente e sentito da tutti. Questa è la mia prima impressione. Ecco, lui ha dato la sua parola ferma, prudente, vorrei anche dire prudente, però decisa in certi punti riguardo alla vita sociale, anche la vita politica e la vita in comunità, dato che il testo era preso dagli Atti degli Apostoli e la comunità dei fedeli era un cuore uno e un'anima sola. Allora, con questo in mente, con questo logo della visita in mente, ha dato veramente questo senso di unità, di partecipazione comune agli eventi e soprattutto alla liturgia finale di domenica.
Ecco, Padre Umberto, quale incoraggiamento ha dato Benedetto XVI alle minoranze cattoliche locali, quella latina, quella maronita e quella armena? Come ha incoraggiato questi cattolici?
Beh, soprattutto a quelli, ai maroniti, che stanno dall'altra parte, diciamo, al nord dell'isola, ha dato un incoraggiamento e un momento di speranza e di fiducia per una soluzione del problema di Cipro, in modo che tutti possano essere riuniti e vivere insieme come era prima. Ecco, questo ha dato questo senso, ma poi ha dato anche una parola di incoraggiamento e di consolazione alle migliaia di immigrati che sono qui, che formano le nostre comunità, essendo la comunità latina molto esigua e che va spegnendosi un po' alla volta, vorrei dire. Quindi le nostre chiese sono piene di questi immigrati che formano la Chiesa Latina di Cipro, e il Papa anche a loro ha dato una parola di incoraggiamento e di consolazione per essere lontani dalle famiglie e restare qui in questo paese che è cristiano, che è molto importante, quindi hanno una vita anche più facile, in certo senso, vita così di lavoro, la vita di comunità è molto più facile che in altri paesi. Ha dato una parola di incoraggiamento e di consolazione anche a loro.
Ecco, parlando della Chiesa della Santa Croce, il Papa ha anche invitato i religiosi, i sacerdoti che sono in Medio Oriente a non scoraggiarsi nonostante la fuga di tanti cristiani, a restare in quelle terre. Un appello importante.
Sì, beh, questo è soprattutto alla Medio Oriente. A Cipro tocca poco questo, diciamo, questo punto, questo problema, perché qui i cristiani non fuggono. Ma il Medio Oriente sì, è un problema molto grave. La custodia di Terra Santa ha fatto dei passi molto grandi per trattenere i cristiani nelle terre di Palestina, di Giordania e di altri paesi di questa terra, di questo Medio Oriente. Qui in Cipro non c'è questo problema. Qui in Cipro invece ha cercato di dare un impulso alla nostra fede, a incoraggiarsi, a continuare a proteggere questa fede ed essere testimoni presso gli altri, presso tutti, del Vangelo di Cristo e della persona di Cristo.
Che impulso ha dato l'incontro tra il Papa e l'Arcivescovo Crisostomos II? Che impulso ha dato alla comunione ecclesiale con gli ortodossi nell'isola di Cipro per quanto riguarda la vostra comunità cattolica? Ecco, che impulso ha dato a un cammino ecumenico che è fatto anche di una convivenza, no? Molto, molto quotidiana nell'isola di Cipro?
Sono fatti di piccoli passi, di piccoli segni. E è stato un segno che è venuto da Dio, penso. Qui c'è buona volontà di accostarci, di parlarci, di dialogare, qui a Cipro, voglio dire. E hanno partecipato molte, quasi tutti del sinodo, e quindi adesso che cosa darà come risultato vedremo anche nel futuro. Ma sia il presidente Christofias come anche l'arcivescovo hanno espresso il loro desiderio di continuare in questo dialogo, in questa convivenza, in questa anche riconciliazione, in certo senso possiamo dire, tra la comunità di Cipro e la Chiesa Cattolica. E quindi adesso i risultati, beh, non sappiamo. È un piccolo passo, è un passo che si va in avanti, che può darsi abbia influenza non soltanto nelle chiese di Cipro, ma anche in altre chiese ortodosse.
Come riprende la sua attività quotidiana, pastorale, dopo queste tre giornate così straordinarie?
E adesso noi dobbiamo lavorare molto e vedere anche, esaminare, vorrei dire, le parole del Papa e darle come nutrimento ai nostri fedeli durante l'omelia, durante l'istruzione che diamo e in questo tempo, perché vogliamo che questa visita del Papa abbia un frutto duraturo e prolungato nel tempo e che consolidi proprio la nostra comunità in questo cuore uno e anima una. E naturalmente adesso vedremo, esamineremo bene, almeno questo è il mio desiderio, è il mio dovere in questo momento, di esaminare bene quello che ha detto il Papa e di poterlo dare agli altri, spiegarlo meglio agli altri.
Grazie Padre Barato.
Bene, grazie a voi.
Ringraziamo molto il frate minore francescano Padre Barato, che è alla guida della comunità cattolica latina a Cipro e vicario generale patriarcale dei cattolici latini di Cipro, oltre che parroco della chiesa della Santa Croce, dove Benedetto XVI ha celebrato messa sabato sera nella sua seconda giornata di permanenza a Cipro. Ieri la conclusione di questo storico viaggio, storico perché è stata la prima volta che un pontefice ha messo il piede sull'isola di Cipro. La nostra inviata Adriana Masotti ha registrato un'intervista con un giornalista greco-cipriota, Dimitri Deliolanes, che collabora con l'ambasciata di Cipro presso la Santa Sede. Sentiamo proprio da una voce interna, da un punto di vista interno, quali sono stati i frutti di questo sedicesimo viaggio apostolico del Papa.
Qual è la valutazione, il commento a caldo di questa visita del Papa a Cipro?
Ma direi che è un grande successo per tutti quanti, un'accoglienza particolarmente cordiale e amichevole. Penso che sia estremamente soddisfatto anche il governo di Cipro, sono soddisfatti i ciprioti per il grande onore che gli ha fatto il pontefice di visitarli e di mostrare sensibilità per il loro problema dell'occupazione della parte nord dell'isola, per le loro sensibilità religiose verso i monumenti che vengono distrutti. È particolarmente contenta la comunità cattolica di Cipro, che soffre in particolar modo questa situazione di divisione, perché come è noto i quattro villaggi maroniti sono sotto occupazione, in due di questi addirittura è vietato l'accesso a qualsiasi civile. Io penso che si possa definire un grande successo senza se e senza ma.
Tra i segni e gli aspetti belli anche la grande amicizia dimostrata tra Benedetto XVI e Crisostomo II.
Sì, Crisostomo II è stato definito dal Vaticano più volte come un leader dinamico ed in effetti è così, è stato eletto pochi anni fa a capo della Chiesa di Cipro e ha mostrato fin dall'inizio di essere veramente un leader risoluto, intanto per far entrare in maniera impetuosa e dinamica la Chiesa di Cipro, la antichissima Chiesa di Cipro, nel dialogo ecumenico, completando così il quadro di tutte le chiese di lingua greca nel dialogo ecumenico, una cosa importantissima per le chiese ortodosse e anche importante, l'ha dimostrata la presenza del Papa qui, per l'interlocutore cattolico.
L'arcivescovo ha voluto anche essere presente alla messa di domenica mattina e c'è stato un abbraccio fra lui e il Papa. C'è qualche commento che tu hai potuto raccogliere dall'arcivescovo?
No, io so di sicuro che lui è particolarmente contento per questo grande riconoscimento che ha avuto la Chiesa di Cipro da parte della ugualmente antica Chiesa di Roma, e so di sicuro che sicuramente ci sarà una delegazione della Chiesa di Cipro al sinodo dei Vescovi del Medio Oriente che si riunirà a Roma a ottobre.
Un ultimo aspetto che particolarmente interessante, l'incontro tra una personalità islamica che vive qui a Nicosia e il Papa, un breve colloquio, però forse già sufficiente, no, per dare una dimostrazione di sensibilità anche da parte musulmana.
Sì, il Papa ha mostrato grande sensibilità per la convivenza intanto tra le varie chiese cristiane qui a Cipro, una convivenza non solo pacifica ma di grande collaborazione, di grande cooperazione tra le chiese minoritarie cattoliche e la maggioranza ortodossa e ovviamente ha voluto estendere questo colloquio, questo suo abbraccio anche ai musulmani dell'isola e in effetti i musulmani che hanno voluto questo sceico di un ordine sufi che ha la sua base a Lefka, che è nella parte occupata di Cipro, che è un personaggio di grande spiritualità, di grande rispetto, non è implicato in questioni inerenti al problema politico dell'isola, ha voluto lui incontrare il Papa giustamente ha dato il suo assenso e quindi c'è stato questo messaggio, diciamo, ha esteso il suo messaggio anche in quella parte più sensibile del mondo musulmano nel dialogo con i cristiani, è una cosa importante in una regione come il Medio Oriente dove il dialogo è un'esigenza veramente drammatica, direi, ecco.
E questo era il punto di vista di un giornalista greco-cipriota, Dimitri Deliolanes, che ringraziamo, intervistato dalla nostra inviata a Cipro, Adriana Masotti, ovviamente nella giornata conclusiva, quella di ieri, del viaggio apostolico di Benedetto XVI. C'è stato un momento culturale particolare proprio sabato pomeriggio, nella giornata in cui il Papa ha fatto visita a Sua Beatitudine Crisostomo II, l'arcivescovo ortodosso di Cipro, ha pranzato con lui. Nel corso dell'incontro c'è stata anche la visita al Museo Bizantino delle Icone di Nicosia e a illustrare le particolari opere che si trovano in questo museo è stato il direttore che, avendo studiato a Roma, parla bene l'italiano, quindi ha potuto proprio fare una visita guidata particolare al pontefice, che ha seguito la cerimonia attraverso la telecronaca del Centro Televisivo Vaticano, può aver ascoltato proprio come al Papa siano state mostrate queste icone con molta precisione. Poi c'è stato anche un dialogo, perché come sentirete in questa intervista il direttore del museo, che si chiama Ioannis Eliades, ha fatto una richiesta particolare al Papa. Ioannis Eliades, direttore del Museo Bizantino di Nicosia, ha risposto ad alcune domande della nostra inviata Adriana Masotti, raccontando anche questo particolare incontro con Benedetto XVI. Ascoltiamo.
La prima cosa che volevo chiederle è l'impressione sua personale di questo incontro ravvicinato con il Papa, l'emozione, i sentimenti che ha provato.
È stata davvero una cosa unica, speciale. E mi ha colpito la semplicità del Santo Padre, non me l'aspettavo. Mi ha colpito anche il suo interesse, come ascoltava con interesse tutto il percorso, la guida. Era interessato alla minima informazione. Un tratto, quando siamo passati dalle antiche icone della Vergine di Cristo, si è soffermato per benedirle. È stato un gesto molto, molto bello, l'ho sentito molto, mi ha toccato proprio quel momento. E poi era molto interessato del fatto delle opere rimpatriate dall'estero, ascoltava molto la storia degli oggetti, del mosaico di Panagia Kanakaria, che come gli ho spiegato era un mosaico della stessa data di quelli di Ravenna e di Santa Caterina di Sinai, che è proprio un mosaico di quel periodo, di essere tagliato a pezzi proprio nel XX secolo, è una cosa incredibile. Poi gli ho spiegato che proprio quel mosaico per noi era la testimonianza che per la prima volta che nell'iconografia bizantina si vedeva il dogma della Vergine Theotokos, che la Madonna è la madre di Dio, di un perfetto Dio e un perfetto uomo. E lì si presentava l'incarnazione di Dio. È un mosaico unico che purtroppo adesso si trova soltanto in uno stato frammentario. Ascoltava con molto, molto interesse e questo mi ha permesso di poter dialogare con lui e anche di esprimere anche i miei desideri per un aiuto dalla sua parte.
Ecco, si è visto proprio che lei ha fatto una, si è sentito che ha fatto una richiesta precisa, chiedendo insomma la sua, il suo sostegno. E il Papa ha fatto un gesto come dire, mi scriva qualcosa.
Infatti è una battaglia che stiamo facendo gli ultimi anni lì al museo, proprio per poter far rimpatriare a Cipro le opere d'arte che sono state ritrovate in Germania a seguito dell'acquisto da parte di un commerciante olandese che ha fatto il tramite con questo trafficante turco Heidi Dickmann, che teneva a Monaco di Baviera gli affreschi di antifonitis di una chiesa del nord di Cipro. La chiesa di Cipro aveva acquistato questi affreschi con la speranza di poter individuare dove erano i nascondigli di questo trafficante. E infatti la polizia tedesca nel 97, tre mesi dopo l'acquisto degli affreschi, aveva trovato 300 pezzi tra mosaici, affreschi, icone e manoscritti, due appartamenti di Heidi Dickmann. Mi sono permesso di chiedere a Santo Padre, ricordandogli che lui era arcivescovo di Monaco, di Baviera, se poteste fare qualcosa, fare il tramite lì a Monaco per poter rimpatriare tutte le opere che sono ancora a Monaco di Baviera come ostaci della polizia tedesca. È stato molto positivo, si è espresso subito, ha detto di sì, io farò di tutto, fammi un memo e io farò il possibile, tutto il possibile. Questo mi ha colpito, non me l'aspettavo. Era un bellissimo gesto da parte sua, ma non era soltanto questo, perché l'altra richiesta forse non l'avete sentita in televisione. Quando siamo saliti alla mostra temporanea che abbiamo organizzato a suo onore al museo col titolo Cipro e l'Italia al tempo di Bisanzio, abbiamo mostrato delle icone che presentano delle somiglianze con quelle italiane dello stesso periodo, e si vede come gli artisti dalle due sponde del Mediterraneo scambiavano delle influenze in quel periodo. Gli ho chiesto se era possibile fare una mostra lì in Vaticano. È un'idea che già l'arcivescovo Crisostomo aveva espresso durante il suo viaggio in Vaticano nel 2007, e l'ho ripetuto perché proprio noi vogliamo nel 2012, con la presidenza europea di Cipro, di poter fare una mostra in Vaticano. E lui si è espresso molto positivo, che ha detto di sì, noi vogliamo fare questa mostra.
E questo era il direttore del Museo Bizantino delle Icone di Nicosia, Ioannis Eliades, intervistato dalla nostra inviata a Cipro Adriana Masotti. Ma arriviamo un po' a uno dei motivi centrali di questo viaggio, l'Instrumentum Laboris, lo strumento di lavoro che sarà proprio alla base del prossimo Sinodo dei Vescovi sul Medio Oriente. Ieri la consegna ufficiale nella Santa Messa a Nicosia. Era presente nei giorni del viaggio anche il padre custode di Terra Santa, Pier Battista Pizzaballa, in quanto Cipro proprio fa parte della custodia di Terra Santa e in quanto ovviamente in prima fila interessato ovviamente a questo avvio del sinodo che riguarda proprio il Medio Oriente. Proprio a padre Pizzaballa Sergio Centofanti ha chiesto alcune valutazioni sul testo di questo strumento di lavoro, di questo documento per l'assise sinodale pubblicato in quattro lingue, arabo, francese, inglese e italiano, una quarantina di pagine, realizzato dalla elaborazione delle numerose risposte al questionario dei lineamenti, così come vuole la procedura sinodale, che erano pervenute dai sinodi dei vescovi delle chiese orientali cattoliche su Iuris, dalle conferenze episcopali, dai dicasteri della Curia Romana, dall'Unione dei Superiori Generali, come pure da tante persone, singole, gruppi ecclesiali. Dunque frutto il documento ovviamente di un lavoro fatto in comunione, di un lavoro di gruppo. Ecco, sentiamo il commento di padre Pizzaballa su questo documento e anche sulla tensione in Medio Oriente degli ultimi giorni, al quale il Papa si è riferito direttamente con la sua preghiera di ieri.
È sicuramente un documento importante che ha così una prima veloce occhiata. Ho visto che ha preso in considerazione le osservazioni che sono giunte dalle diverse comunità ai lineamenti. e che sarà una buona base di partenza per i lavori che si svolgeranno il prossimo ottobre. L'istrumentum è ben fatto, adesso dipenderà anche dai padri sinodali partire da questa base per sviluppare le diverse argomentazioni sulla vita del Medio Oriente, qui in Terra Santa in particolare.
Ecco, il documento parla di piccolo gregge dei cristiani del Medio Oriente e definisce i due obiettivi principali del Sinodo, e cioè rafforzare i cristiani nella loro identità e ravvivare la comunione ecclesiale tra le chiese.
Sì, quando sei una piccola minoranza sparsa in questo grande Medio Oriente, il problema dell'identità è sempre molto forte, perché si è schiacciati dalle grandi maggioranze, anche dalle grandi sfide culturali, dalle sfide anche del tempo. In Terra Santa poi ci sono due comunità maggioritarie, quella ebraica innanzitutto e poi quella musulmana, quindi il problema dell'identità emerge con forza, identità che si deve difendere e custodire non chiudendosi a riccio, ma nella formazione, nell'ambito dell'educazione, nella coscienza di sé serena nei confronti dell'altro. Poi l'altro aspetto molto importante è la comunione. Il Medio Oriente è noto e conosciuto per essere ricchissimo di tante tradizioni diverse, che poi però possono correre il rischio di richiudersi una di fronte all'altra, quando non contro l'altra. La comunione, essendo poi soprattutto numeri piccoli, è la prima testimonianza che i cristiani devono dare alle grandi maggioranze, soprattutto musulmana, in tutto il Medio Oriente.
Il documento sottolinea l'urgenza del dialogo con ebrei e musulmani, ma non nasconde le difficoltà dei rapporti dei cristiani con queste due maggioranze?
Beh sì, è la sfida principale. Da un lato bisogna evitare di cadere nei copioni già scritti, quindi passare noi come le vittime di queste grandi maggioranze, oppure dall'altro dire che va tutto bene, o rimanere insomma nelle cose già dette. È importante mantenere chiara la propria identità, e è importante trovare canali di comunicazione con la società, con l'Islam e con l'ebraismo, ma direi non solo con giudaismo e Islam, ma anche con le società che sono impermeate di Islam e di ebraismo, cioè la società israeliana, con le popolazioni, non solo con le religioni. Quindi la Chiesa ha il dovere, e questa è la sfida principale, di trovare canali di comunicazione con le popolazioni, con le autorità educative, insomma, dei vari paesi, per mantenere viva la propria testimonianza e anche la serenità delle comunità cristiane.
Ecco, i mass media hanno messo l'accento in particolare su un passo del documento dove si parla di occupazione israeliana dei territori palestinesi e di ingiustizia politica imposta ai palestinesi. Che cosa dire?
Beh, questo è una cosa dolorosa, è una ferita aperta per la vita della comunità cristiana di Terra Santa, che è evidente. Quindi quando si parla del dialogo, soprattutto il dialogo con l'ebraismo, con Israele in Terra Santa, non può evitare di parlare del conflitto. La sfida è proprio qui, non limitarsi però a parlare del conflitto, che non può essere l'unico criterio di interpretazione dei rapporti tra noi, che la società israeliana è composta di tante anime, di tante opinioni, ecco, non sono tutti soldati. E questa sarà anche la sfida per la Chiesa, per trovare canali giusti di comunicazione con la società israeliana, che parta sicuramente, non prescinda dalla situazione politica, dal dolore di tante famiglie palestinesi, ma che sappia anche dare delle prospettive per andare oltre.
Si sottolinea anche che l'estremismo islamico sta crescendo e che costituisce una minaccia per tutti, anche per i musulmani.
Sì, non è un problema contro i cristiani, è un problema della società musulmana sicuramente, che colpisce sicuramente anche la minoranza cristiana, che si sente in alcune parti, penso all'Iraq, ma non solo, sempre più esclusa dalla vita pubblica, dalla vita civile. È importante dunque, proprio per mantenere vive la propria identità, affermare con forza e chiarezza e determinazione i diritti di tutti e la democrazia, allo stesso tempo evitare generalizzazioni e dire ecco i musulmani sono contro i cristiani. Questo è una generalizzazione che facilita il fondamentalismo, paradossalmente non il contrario.
C'è un appello forte alla libertà religiosa, dove si dice anche che i musulmani non fanno distinzione tra religione e politica, il che mette i cristiani nella situazione delicata di non cittadini.
Esattamente, è un problema serio questo, perché in Medio Oriente le identità sono definite dalle appartenenze religiose, per cui se tu non sei un buon musulmano, una delle accuse è che non sei un buon cittadino. Per essere buoni cittadini bisogna essere musulmani. musulmani, questo ovviamente non può essere ammesso, non può essere accettato dalle comunità cristiane, che dovranno con forza, determinazione, ma serenamente, senza polemiche, dovranno ribadire il proprio diritto. I cristiani sono pieni cittadini del Medio Oriente, sono nati qui e resteranno qui e hanno tutti i diritti di cittadinanza senza doverla giustificare per nessuna ragione al mondo.
Si lancia anche l'allarme dell'immigrazione cristiana e si dice che la scomparsa dei cristiani rappresenterebbe una perdita per il pluralismo del Medio Oriente.
Assolutamente sì, è un problema purtroppo vecchio, quella dell'immigrazione dei cristiani. Dal Medio Oriente in genere si tende a immigrare e i cristiani, che sono già una piccola minoranza, tendono a assottigliarsi sempre di più. Ma i cristiani, come ho detto, sono nati nel Medio Oriente, siamo nati qui in Terra Santa, e che è ricchissima di tradizioni cristiane, e la scomparsa della presenza cristiana sarebbe anche la scomparsa di un retaggio culturale molto importante e anche di una ricchezza di vite e di pluralismo che il Medio Oriente ha sempre avuto e conosciuto.
Il documento parla anche della crisi delle vocazioni.
Che è un problema delle vocazioni, un problema purtroppo in generale un po' in tutta la Chiesa. Vocazioni ce ne sono, ma si tratta, come un po' in tutto il mondo, di qualificare e di preparare meglio i nostri candidati alle sfide culturali che il Medio Oriente pone in maniera sempre più evidente e pressante.
Ecco, le sue speranze per questo sinodo?
Le mie speranze è che tutti questi argomenti che sono stati sollevati dagli strumenti Laboris, che sono veramente tanti, possono essere approfonditi, elaborati sempre meglio, sempre di più, e che si possono avere alla conclusione due, tre linee pastorali evidenti, chiare, per tutte le comunità cristiane che sono in Medio Oriente, che possono quindi sentirsi ancora più incoraggiate e abbiano soprattutto una indicazione chiara da parte dei loro pastori su dove la Chiesa vorrà camminare nelle prossime generazioni in Medio Oriente.
L'ultima domanda gliela faccio sull'attualità: la situazione a Gaza, qual è il suo pensiero?
La situazione a Gaza è tragica, la situazione che si è creata in queste ultime settimane, in questi ultimi giorni soprattutto, ha creato una situazione di grande tensione, soprattutto politica, e di frustrazione da tutte le parti. Mi auguro che il buonsenso prevalga, ma in questo momento si assiste a una sorta di avvitamento, insomma, sulle proprie posizioni, che non fa ben sperare, purtroppo.
Che cosa può fare la comunità internazionale di fronte a questa crisi?
La comunità internazionale deve essere presente, deve essere forte e deve anche cercare di aiutare le parti a incontrarsi, dare a tutte e due le parti, israeliane e palestinesi, una possibilità, ecco, e non mettere un angolo, un gatto spaventato, non è una soluzione.
Monsignor Tomasi ha chiesto la fine del blocco su Gaza.
Sì, questo la Santa Sede l'ha detto da molto tempo, la comunità internazionale lo chiede, questa è la prima, sicuramente è il primo passo indispensabile, imprescindibile, dal quale si deve partire, ma poi bisogna andare oltre.
Ed era padre Pierbattista Pizzaballa, custode di Terra Santa, intervistato da Sergio Centofanti. Con questa intervista si chiude la puntata di oggi di Al di là della notizia, che abbiamo dedicato a un bilancio del 16° viaggio apostolico di Benedetto XVI a Cipro e dunque anche alla consegna dell'Instrumentum Laboris del prossimo sinodo per il Medio Oriente. Fabio Colagrande ringrazia Adriana Masotti per la collaborazione. È tutto per questo programma. Buon pomeriggio.
Questo programma è stato presentato da Alitalia. Vola con Alitalia da Malpensa a Miami. Scopri le nuove rotte sul sito alitalia.com.